Laudetur Jesus Christus.
È giovedì 28 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. In apertura l'Iran che tornerà al tavolo delle trattative sul nucleare entro il prossimo mese. Alla COP26 l'Europa dia una risposta coraggiosa, lo scrive in una lettera il cardinale Olerich, presidente della Comese. Poi le parole di ieri del Papa all'udienza generale per la difesa della vita umana. 1 milione di persone vittime della carestia in Madagascar causata dai cambiamenti climatici, lo rivela il rapporto shock di Amnesty International. Sono le 8, buongiorno da Andrea De Angelis. L'Iran ha dunque accettato di tornare al tavolo delle trattative sul nucleare entro novembre. L'annuncio via Twitter del vice ministro degli esteri e capo negoziatore di Teheran, Ali Bagharikani, dopo un incontro a Bruxelles con i mediatori dell'Unione Europea. Ce ne parla Antonella Palermo.
La data esatta di ripresa negoziati sarà annunciata la prossima settimana, ma già uno squarcio di luce sembra riaprirsi nei rapporti tra Occidente e Repubblica Islamica. Gli Stati Uniti tuttavia lanciano un appello all'Iran perché mostri la sua buona fede. Nessuna reazione ufficiale per il momento da parte dell'Unione Europea. Nel frattempo il presidente americano Biden sulla questione aveva sottolineato più volte la posizione degli Stati Uniti: tornare all'accordo nucleare del 2015 se l'Iran avesse fatto lo stesso. Un accordo che era stato sottoscritto insieme a Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, più la Germania e l'Unione Europea. Tra le clausole l'Iran aveva accettato di eliminare le riserve di uranio a medio arricchimento e tagliare del 98% quelle a basso arricchimento. Questo piano congiunto globale aveva subito una battuta d'arresto con Trump, il quale aveva imposto a Teheran severe sanzioni economiche.
Le forze di sicurezza sudanesi hanno intensificato gli arresti di attivisti e manifestanti nel tentativo di porre fine all'opposizione al colpo di Stato del generale Abdel Fattah al-Burhan avvenuto in Sudan nella notte tra domenica e lunedì. Gli scontri ci sono stati in particolare nel sobborgo di Khartoum Nord, dove le forze di sicurezza hanno usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma. In vista della COP26 il cardinale presidente della Comece Jean-Claude Olerich esorta l'Europa comunitaria a svolgere un ruolo di primo piano a livello internazionale per dare una risposta coraggiosa di fronte ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. Ascoltiamo Adriana Masotti.
La pandemia di Covid ha portato alla luce nel modo più crudo il fatto che tutto è interconnesso e che la nostra salute è indissolubilmente legata alla salute dell'ambiente in cui viviamo. È da questa constatazione che si apre la lettera del cardinale Olerich ai leader dell'Unione Europea che parteciperanno al prossimo vertice mondiale sul clima. La sua è una chiamata accorata affinché in quell'occasione si lavori decisamente per assicurare che i nostri sistemi sociali ed economici siano equi, pena conseguenze disastrose sui più vulnerabili sul pianeta. Il grido della terra, scrive il cardinale, ha preso la forma di un'impennata delle temperature, di inondazioni e di incendi nel mondo. La soglia globale di riscaldamento di 1,5 gradi è vicina, dunque, scrive, siamo al limite. Trovare una soluzione è un profondo imperativo morale. Il cardinale Olerich indica precisi passi come la fine di nuovi investimenti per l'energia fossile. Infine ricorda il dovere di proteggere dovunque i diritti umani e di provvedere a sanare il debito ecologico del nord verso il sud del mondo.
Più di 1 milione di persone sono sull'orlo della carestia in Madagascar causata dal cambiamento climatico. Il grido di allarme arriva in un rapporto pubblicato ieri da Amnesty International. 9 persone su 10 nel paese sono dunque a rischio fame. Ascoltiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
Certamente le autorità del Madagascar non possono essere lasciate sole. Questo rapporto viene pubblicato alla vigilia della riunione del vertice COP26 di Glasgow e sono lì i soggetti che devono dare una mano, intanto finanziando aiuti umanitari immediati e in secondo luogo coinvolgendo i donatori internazionali, le agenzie, perché la differenza tra avere un pasto o non averlo è evidentemente enorme, quindi da qui il senso di urgenza.
Quanto è importante la voce di Francesco in questa battaglia che riguarda tutti, nessuno escluso?
La voce di Francesco è fondamentale, come monito, come sprone e speriamo come ascolto, perché le parole che ha pronunciato non da oggi sono molto nette.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato la Polonia a pagare alla Commissione Europea una multa giornaliera di 1 milione di euro per non aver sospeso, come richiesto dalla Corte lo scorso luglio, l'attività della sezione disciplinare della Corte Suprema Polacca. L'Unione sostiene che quella sezione sia un organo che limita l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici polacchi. Il governo israeliano ha confermato mercoledì che riaprirà le frontiere ai turisti stranieri vaccinati contro il Covid-19 a partire dal 1 novembre, dopo una campagna di vaccinazione per le dosi di richiamo. Numero record intanto di vaccinazioni in Ucraina, mentre il Brasile toglie l'obbligo di mascherine all'aperto. L'OMS avverte: stiamo studiando la contagiosità della cosiddetta variante Delta Plus. I casi a livello globale sono in lieve aumento. All'udienza generale di ieri del Papa, Francesco ha detto che ancora oggi molti si concentrano su rituali e precetti piuttosto che abbracciare il Dio dell'amore. Questa, ha affermato, è la tentazione dei nuovi fondamentalisti, cercano la sicurezza di Dio e non il Dio della sicurezza. Poi, salutando i fedeli polacchi, il Papa ha ricordato che su richiesta di una fondazione polacca denominata Sì alla vita, ha benedetto quindi quelle campane che portano il nome La Voce dei Non Nati, simbolo del valore della vita umana dal concepimento fino alla morte naturale. Ascoltiamo allora le parole del Papa sulle campane benedette ieri e destinate ad Ecuador e Ucraina.
Sono destinate all'Ecuador e all'Ucraina. Per queste nazioni e per tutti siano segno di impegno in favore della difesa della vita umana dal concepimento fino alla morte naturale. Che il loro suono annunci al mondo il Vangelo della vita, desti le coscienze degli uomini e il ricordo dei non nati. Affido alla vostra preghiera ogni bambino concepito, la cui vita è sacra e inviolabile.
Voltiamo pagina. Il Parlamento portoghese ha di fatto aperto a una possibile crisi di governo, respingendo il progetto di bilancio per il nuovo anno dell'esecutivo socialista di Antonio Costa, che ha perso il sostegno dell'ala più radicale. Nativi e agricoltori in Ecuador sono al secondo giorno di protesta contro l'aumento dei prezzi del carburante. Nel primo giorno almeno 37 persone sono state arrestate, una decina i feriti. Il Senato italiano, con 154 voti favorevoli, 131 contrari e 2 astenuti, ha bloccato a scrutinio segreto ieri l'esame degli articoli e degli emendamenti del controverso disegno di legge contro l'omofobia e l'omotransfobia. Per i vescovi italiani sulla legge occorre approfondire il confronto. Il servizio è di Giancarlo Lavella.
Sul DDL Zan è necessario un dialogo aperto e non pregiudiziale, in cui anche la voce dei cattolici possa contribuire all'edificazione di una società più giusta e solidale. Andando oltre le polemiche politiche sulla bocciatura della normativa, il Cardinal Bassetti, presidente della CEI, commenta lo stop del Senato al testo su violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. Il testo era stato approvato dalla Camera nel novembre 2020 e ora non tornerà all'esame non prima di 6 mesi. Bassetti, in linea con precedenti commenti, sottolinea la controversa nozione contenuta nel testo di identità di genere, che pone una questione etica e culturale seria e che non può risolversi in banalizzazioni ideologiche. Il voto del Senato, sottolinea ancora il porporato, dimostra che una legge che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l'obiettivo con l'intolleranza. Su queste tematiche, conclude, la Chiesa sarà sempre per il dialogo e per la costruzione di un diritto che garantisca ogni cittadino nell'obiettivo del rispetto reciproco.
Una fotografia dell'immigrazione in Italia nell'anno della pandemia, la scatta il 31° dossier statistico immigrazione realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, che viene presentato oggi e mette in luce le tante discriminazioni che vivono le persone migranti, in particolare le donne. Al microfono di Benedetta Capelli, il presidente di IDOS, Luca Di Sciullo.
Per la prima volta noi assistiamo a un calo, che è il più importante di questi 22 anni, del numero dei residenti stranieri. Una grande parte di questo calo è dovuto a uno scivolamento nella irregolarità.
Il dato appunto importante è questo calo degli immigrati, ma la cosa che invece mi colpiva come dato interessante è anche che loro hanno avuto una capacità di resilienza particolare.
Gli stranieri in Italia sono veri e propri maestri di resistenza o di resilienza. Ad esempio, il numero delle imprese straniere in periodo così duro di Covid è continuato a crescere in controtendenza con il dato delle imprese italiane. Vuol dire che gli stranieri, molto più che gli italiani, quando si sono trovati senza lavoro, hanno cercato con uno spirito di impresa di aprire un'attività in proprio pur di continuare a sostenere se stessi e le proprie famiglie.
È tutto per questa edizione, da Gustavo Messina, regia Andrea De Angelis. Grazie a tutti voi per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.